La sala 19 della Galleria Ricciodi è dedicata alla pittura simbolista. Con questo termine si intende un filone dell'arte figurativa, italiana naturalmente, ma non solo, che nella seconda metà dell'Ottocento, sul finire del secolo, si stacca, rigetta in un certo senso il vincolo con quello che è la descrizione della realtà, quindi una pittura che veniva ritenuta ormai eccessivamente concreta, materialista, determinista, quindi una pittura puramente descrittiva, per intraprendere invece un percorso di analisi psicologica e quindi di introspezione delle emozioni, dei significati, dei valori etici, politici, sentimentali che la realtà stessa è in grado di suscitare. Non è casuale che tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento prenda corpo anche tutto quello che è lo studio della psicologia, della psicanalisi, prima con Freud e poi con Jung. Quindi non dimentichiamo che l'arte esprime, comunica quello che sono i valori e diciamo le trasformazioni culturali di una società. Quindi il simbolismo naturalmente segue quello che è una tendenza evolutiva più in generale della società europea e poi occidentale. Tra i simbolisti che sono espressi e ricordati in questa sala, in questa raccolta, un posto importante lo occupa Giulio Aristide Sartorio, quello che potremmo definire un figlio e nipote d'arte, visto che sia il padre che il nonno erano entrambi pittori e scultori originari di Novara, che avevano quindi, come dire, fondato una vera e propria dinastia di artisti, della quale farà parte anche Giulio Aristide. Egli però nasce a Roma nel 1860 e intraprende un percorso di formazione che potremmo definire autodidattica, dal momento che sono il padre e il nonno, appunto artisti, a imprimere al giovane le prime lezioni di carattere tecnico, esecutivo, in particolar modo sulla rappresentazione della figura umana. Di Giulio Aristide Sartorio, qui alla Ricciodi, si conserva una delle due coppie, delle due varianti, dovremmo essere più corretti, del dipinto Abisso Verde, chiamato anche Sirena. La copia, naturalmente, che abbiamo qui al Ricciodi risale al 1900, mentre invece l'altra, leggermente precedente, del 1893, è custodita nella Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino ed è fondamentalmente identica, tranne che per un piccolo dettaglio del quale poi parleremo. Sartorio è un, diciamo, artista che, a dispetto delle origini appunto autodidatte, in realtà si afferma molto rapidamente nel piano della professione pittorica. Già a 19 anni sappiamo che ha un suo studio autonomo, quindi un esordiente veramente molto precoce. E il giro di clientele che il padre e il nonno hanno nella capitale lo mette in contatto anche con figure eminenti di quello che oggi definiremmo il jet set dell'epoca. Tra gli altri diventa amico di D'Annunzio, del quale, voi capite, queste opere simboliste riflettono un po' quel sentire aristocratico, nobiliare, diciamo emotivo, introspettivo, che rendeva l'artista, interpretava l'artista non come un semplice cronista della realtà, bensì come uno spirito superiore eletto, quindi un vate appunto, che attraverso la letteratura o la pittura o la scultura, insomma attraverso le arti, sapeva celebrare, analizzare, trasmettere e quindi esaltare le emozioni dell'animo umano, intese quindi come la parte più nobile di ognuno di noi. Ed è appunto a questa nobiltà interiore e alla conseguente distinzione rispetto al resto della massa che fa riferimento l'estetismo d'Annunziano e anche l'opera simbolista di Sartorio. L'opera che abbiamo qui alla Ricciodi viene acquistata da Giuseppe Ricciodi nel 1912, l'anno di maggior fortuna critica di Sartorio, perché in quel periodo l'artista completa il fregio allegorico per la Camera di Montecitorio. Quindi capite anche l'importanza, la dimensione, il prestigio che derivava da un incarico di questo genere. Ancora oggi, quando al telegiornale voi vedrete inquadrate le sedute della Camera, ecco, il grande fregio allegorico che ne perimetra lo spazio è di questo pittore, di cui Ricciodi appunto in quell'anno medesimo acquistò il dipinto Abisso Verde. Divenne accademico d'Italia, docente all'Accademia di Belle Arti di Roma e tra l'altro fu patriota, interventista, volontario nella Grande Guerra, durante la quale fu addirittura fatto prigioniero dalle truppe austriache e liberato per intercessione diretta del pontefice. Questo solo per darvi un pochino l'immagine, la caratura sociale e culturale del personaggio. Il dipinto della Ricciodi, che ha il suo omologo, come dicevamo, a Torino, rappresenta quella che potrebbe essere un'ambientazione mitologica di ascendenza classica, quindi un giovane che si sporge dalla sua barca verso acque trasparenti, verd'azzurre, anche molto invitanti, diciamo esteticamente, per abbracciare una giovane e bellissima donna che però, guardandola meglio con attenzione, si rivela essere una sirena, appunto, la vera e propria padrona di questo Abisso Verde, nel quale evidentemente il giovane verrà poi trascinato e suo malgrado ucciso. Sappiamo tutti che le sirene simboleggiano appunto la pericolosa, mortale seduzione del peccato. Peccato che può essere non solo naturalmente quello carnale, ma anche una metafora per esprimere, ad esempio, un'eccessiva ambizione, una smodata cura del proprio ego, quindi una forma di trascinamento violento al quale la nostra vanità non riesce a sottrarsi. Nella variante piacentina non lo si coglie, ma nell'omologa torinese, sul fondo verd'azzurro di quest'acqua si notano alcuni teschi, ossa, quindi scheletri di altri malcapitati che prima di questo giovane sono stati attratti, quindi sedotti con l'inganno e attratti appunto nell'Abisso Verde, dove hanno poi perso la loro vita. Naturalmente è un'opera, come dicevamo, schiettamente simbolista, che quindi non racconta un fatto reale, ma vuole esprimere un'allusione di tipo metaforico, una chiave di lettura che vale sostanzialmente come monito etico e morale per chiunque voglia leggere il significato di quest'opera. Tra i tanti che si cimentarono nell'analisi di questo quadro, mi piace citare Pirandello, che del dipinto disse esattamente ciò che sto per leggere. Dall'alto del quadro una breve barca si piega a seguir l'onda. Sulla barca, proteso e supino, un adolescente cinge con un braccio l'immensa incantatrice. In quest'onda è tagliato con sommo ardire tutto il quadro e vi par di sognare guardandolo. Ecco, quindi una dimensione appunto onirica che sposta lo sguardo e l'attenzione dell'osservatore dal dato reale a un dato invece interpretativo e psicologico.